conoscete tutti, è sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri ed è qui perché guida lui gli investimenti.
Buonasera, purtroppo non guido io gli investimenti. Non so se voi sentite, perché qui non si sente nulla, non so come funziona, però cercherò, si sente, sì, vi vedo attenti, o era un fenomeno di ipnosi oppure vuol dire che sentite qualcosa. Loro hanno la cuffia, è quello che... adesso risponderò ovviamente alla provocazione, non ero preparato a rispondere alle provocazioni, però io penso che un merito questo governo l'ha fatto, la può rivendicare, è quello di avere riportato gli investimenti al centro della propria politica economica, e l'ha fatto anche per un motivo molto semplice sostanzialmente, perché di risorse a disposizione in bilancio per la spesa in conto capitale ne abbiamo molta, di risorse per la spesa corrente ne abbiamo poca. Ma quello che è avvenuto sicuramente a partire dagli anni 90, e per rispettare quelli che erano gli obiettivi di finanza pubblica, è abbastanza evidente ai nostri occhi, è stato richiamato più volte negli interventi, il crollo della spesa in conto capitale. Il motivo è molto semplice, le regole abbastanza stupide, ed è questo anche abbastanza riconosciuto, che erano state definite da Maastricht, hanno fatto in modo che il politico ha preferito tagliare sempre la spesa per investimenti, privilegiando la spesa corrente, perché questo certamente garantiva maggiore popolarità. Non solo, ha anche approfittato del fatto che tutte le normative talmente farraginose rendevano sostanzialmente impercettibile la dinamica della spesa di investimenti, o che superava il ciclo politico elettorale, tale per cui la responsabilità rispetto al fatto che un'opera si facesse o meno era difficilmente riconducibile a questo o quell'altro politico di riferimento. Il risultato finale di questa vicenda è che sostanzialmente in questo Paese, per responsabilità diffuse, negli ultimi 20 anni gli investimenti non si sono fatti, gli investimenti infrastrutturali non si sono fatti, gli investimenti di tipo digitale si fanno fatica a fare. Detto ciò, credo che qui sia veramente paradigmatico questa vicenda degli investimenti pubblici, è l'esempio più significativo e direi esemplare di come, insomma, le criticità del sistema istituzionale e amministrativo italiano incidono in modo determinante su quella che poi è l'efficienza e la produttività che caratterizza il nostro sistema anche nel confronto degli altri partner europei. Una sommatoria di fattori negativi, dalle complicazioni e appesantimenti procedurali che moltiplicano i passaggi di adempimenti, alla refrattarietà, io uso questo termine, da parte delle pubbliche amministrazioni ad assumere la responsabilità di propria competenza nei processi decisionali, alla carenza all'interno degli apparati burocratici di adeguate capacità professionali di carattere tecnico, che con il prolungarsi del blocco del turnover si è accentuata, infine alla debolezza crescente del comparto edilizio e delle costruzioni in precarie condizioni finanziarie. Sono tutti fattori che in modo concomitante hanno determinato una situazione di grave crisi. Esemplare a questo proposito è il caso della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici, che rispecchia tutti i limiti di un approccio in cui la comprensibile preoccupazione nei confronti di possibili abusi e di comportamenti illegali si è tradotta in una irragionevole e antieconomico aggravio procedurale, in una serie di disposizioni di dettaglio in palese violazione del principio del divieto di gold plating, che impone di evitare il rischio di un recepimento della normativa comunitaria, quella in materia di appalti e concessioni, appesantito da obblighi non richiesti. Il risultato che ne è derivato è che gli operatori italiani, già in difficoltà per la contrazione delle risorse a disposizione per la realizzazione di opere pubbliche, si sono dovuti misurare con un vero e proprio mostro giuridico e quindi in condizioni non paritarie rispetto agli operatori di altri paesi europei, in cui il recepimento della normativa comunitaria non ha alimentato questa ipertrofia normativa. Questo è il motivo per cui il governo ha individuato una revisione, nella revisione del codice, una delle sue priorità, ad un generale ripensamento che vada nel senso di una complessiva semplificazione, qual è quello prefigurato nel disegno di legge delega consegnato alle Camere, si è quindi accompagnata l'adozione del decreto legge cosiddetto sblocca cantieri, cui spetterebbe rimediare con la necessaria urgenza alle situazioni più critiche. Il decreto legge ha avuto una faticosa gestazione e ha evidenziato all'interno del governo diverse sensibilità. Io spero che negli ulteriori iter si possano trovare delle forme ulteriori di accelerazione degli interventi. In sintesi, quello che noi perseguiamo è una netta inversione di tendenza, in grado di imprimere un'accelerazione e un potenziamento degli investimenti pubblici che si giustifica per una serie di ragioni. In primo luogo, in considerazione all'esigenza di rimediare ai danni provocati dal crollo verticale della spesa a cui ho fatto riferimento in precedenza. Non si tratta quindi soltanto di rimediare a un'insufficiente manutenzione, ma di porre mano a una serie di interventi che consentano di mettere a disposizione del Paese reti e opere più moderne ed efficienti. Un Paese sottodotato dal punto di vista infrastrutturale, anche per effetto di una regolamentazione troppo complicata, di procedure inadeguate e inefficienti, non attrae investimenti privati. Si innesca così un circuito vizioso, per cui alla inadeguatezza degli investimenti pubblici si aggiunge la carenza di investimenti privati, sia di provenienza interna che estera. Non deve quindi stupire che in Italia il partenariato pubblico-privato non abbia sviluppato interamente le potenzialità che in altri paesi hanno consentito di raggiungere risultati tangibili e significativi. Oggi, purtroppo, registriamo un crescente distacco rispetto ai partner europei. Le città del nostro paese avrebbero necessità di reti di trasporto di rapido di massa e in particolare di metropolitane, di estensione paragonabile a quelle esistenti in Francia, Germania, Regno Unito o Spagna. I porti, le autostrade, gli aeroporti, le scuole, gli ospedali, le dighe hanno urgente bisogno di opere di manutenzione e messa in sicurezza, modernizzazione e sviluppo. Il territorio italiano, estremamente fragile per le caratteristiche orografiche e morfologiche, richiede interventi di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico. Anche per quanto concerne le reti di più recente generazione, mi riferisco a quelle digitali, l'Italia sta accumulando forti ritardi che la collocano nelle impietose classifiche stilate dalla Commissione europea agli ultimi posti. Dobbiamo anche provvedere per rafforzare le connessioni con le grandi direttrici a livello continentale, sulla base dei corridoi attraverso i quali si canalizzeranno gli aumenti più consistenti di flusso di traffico di persone e di merci. E ciò richiede che si superino pregiudizi ideologici che rischiano di allungare i tempi di realizzazione di opere comunque necessarie. In secondo luogo, la spesa in conto capitale, in particolare quella relativa alla realizzazione di opere infrastrutturali, produce un effetto benefico sulle grandezze economiche in termini di moltiplicatore superiore a quelle che possono derivare da altre tipologie di spesa. A parità di importi, la spesa in conto capitale assicura una ricaduta sull'economia nel suo complesso, in termini di crescita del PIL e di occupazione, di gran lunga superiore a quella di parte corrente. Inoltre, e qui vorrei introdurre un altro grande assente, almeno negli ultimi 10-15 anni, della discussione di politica economica italiana e che si coniuga esattamente col tema delle infrastrutture e degli investimenti, occorre concorrere a ridurre i divari di sviluppo all'interno del Paese. Se ne parla pochissimo, troppo poco. Si considera a questo proposito l'importanza che nell'esperienza spagnola ha assunto l'utilizzo delle risorse europee relative alle politiche regionali di coesione per la realizzazione di una rete ferroviaria ad alta velocità che è la più estesa in Europa. In questo scenario diventa dunque fondamentale privilegiare nell'impiego delle risorse europee in quelle nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione la destinazione in grado di durare nel tempo, lasciando alle prossime generazioni un'adeguata dotazione infrastrutturale. Investimenti, infrastrutture e sud. Queste sono due leve che possono produrre i maggiori effetti anche in termini di crescita e di sviluppo. vado a chiudere ricordando e riprendendo lo spirito anche, credo, con cui è stato organizzato questo convegno da parte del DIPE. La centralità che si intende accordare a questo obiettivo ha indotto a creare, presso la Presidenza del Consiglio, una cabina di regia specificamente incaricata di individuare le priorità e di verificare, attraverso il potenziamento degli strumenti di monitoraggio, lo stato di avanzamento dei progetti, anche individuando possibili rimedi e soluzioni in caso di ostacoli e di rallentamenti. La cabina di regia si avvale del supporto istruttorio e organizzativo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e viene dunque riportato alla massima istanza della Presidenza, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni coinvolte e la concreta verifica dello stato dell'arte, in assenza della quale tutte le modifiche normative sono inutili. Ecco, quello che voglio dire concludendo è che il Governo, in modo talvolta, diciamo così, scomposto, lo riconosco, ha individuato però sul tema delle infrastrutture e degli investimenti quello che è un tema centrale. Si sta dotando di quelli che sono gli strumenti, speriamo non esclusivamente di ulteriore appesantimento burocratico, perché il rischio di creare cabine di regia e ulteriori passaggi è quello di creare ulteriore burocrazia. No, questi strumenti nascono con la volontà di eliminarla, questa burocrazia, e di accelerare il processo. E ringrazio quindi anche tutti i collaboratori del Dipartimento, perché il piglio con cui ci siamo messi tutti insieme a lavorare per cercare di accorciare anche i tempi nella fase istruttoria della definizione del procedimento amministrativo delle opere pubbliche comincia a dare i primi segnali tangibili. Naturalmente questo non basta perché purtroppo, l'ho accennato nel mio intervento, a valle anche della fase d'appalto abbiamo in Italia tanti e seri problemi, e se non abbiamo e se non riusciamo a dotarci di un'industria delle costruzioni, se non riusciamo a dotarci di un'industria delle costruzioni nazionali, anche gli sforzi per progettare e andare in appalto risulteranno vani. Grazie.